E sono le 10:18, eccoci di nuovo in diretta. Continuiamo questo approfondimento su militarizzazione del territorio nazionale. Abbiamo parlato di scuola e propaganda bellica con Antonio Mazzeo, ma anche insomma iniziato ad introdurre il prossimo approfondimento, che riguarda la militarizzazione del territorio siciliano, e in particolare diciamo andiamo a chiedere aggiornamenti diretti a chi questo territorio lo abita su prossimi progetti a dir poco preoccupanti. Siamo in collegamento con Gennaro Di Napoli, abitante di Nicosia. Buongiorno Gennaro, ci senti? Ecco, non ti sentivamo, prova di nuovo a parlare, scusami.
Buongiorno a tutti.
Eccoci, perfetto. Allora, l'ho brevemente introdotto, ma sicuramente possiamo iniziare da qui, ovvero chiederti qualcosa in più rispetto a questo progetto del mega hub militare, che dovrebbe coinvolgere 3 comuni madoniti, quindi il comune di Ganci, Nicosia e un terzo comune che appunto è Sperlinga, e volevamo chiedervi un po' di cosa si tratta, ma anche quando come abitanti avete saputo di questo progetto.
Sì, diciamo che il quando è molto interessante più che il cosa, perché l'8 maggio scorso nel comune di Sperlinga, nella sala del castello, si firmava tra l'esercito, tra il Ministero della Difesa e i sindaci dei comuni di Ganci, Sperlinga e Nicosia un accordo di massima, che per fortuna non era tale da produrre effetti giuridici, in quanto, possiamo dirlo, i 3 sindaci ora hanno ritirato tutti, hanno revocato le loro delibere, quindi l'accordo è già decaduto, e ora vi spiegherò il come. Firmavano questo accordo di massima con l'esercito per sfavorire presso la popolazione questa progettualità di un hub militare di ben 3.300 ettari circa, una porzione di territorio importantissima, soprattutto avrebbe sottratto a Sperlinga diciamo un terzo del suo territorio. Sperlinga è un piccolo paese che si trova tra Ganci e Nicosia, che sono un po' più grandi, e tutto questo territorio sarebbe stato ipotecato. Considerate che questa è una zona fortemente agricola e zootecnica. All'interno dell'area di questo poligono sarebbero stati espropriati terreni agricoli e aziende agricole, tra l'altro legate al biologico, quindi vincolate anche ai contributi. Insomma, abbiamo visto diverse aziende del territorio chiudere. Infatti, cosa è successo? È successo che c'è stata una grossa resistenza, nessuno ha creduto alle sirene delle compensazioni, delle bonifiche, anche perché il metodo è stato molto emblematico con cui è avvenuta la comunicazione. Dovete sapere che io vivo in un paese, questi paesi sono amministrati in modo tale che qualsiasi mattonella che venga spostata viene pubblicizzata, cioè come ho spostato una mattonella faccio post su Facebook e pubblicizzo. Ovviamente purtroppo la cultura di consultare l'albo pretorio quotidianamente non è molto diffusa, però basterebbe seguire la pagina Facebook e si viene a sapere sempre tutto. Questa volta invece no. Gli atti che sono stati fatti, i passi che sono stati fatti prima dell'8 maggio per arrivare a questa firma non hanno ricevuto alcun tipo di risonanza. Ci sono stati, ovviamente, un accordo col Ministero della Difesa non si improvvisa dall'oggi al domani. Invece questa volta la firma è stata pubblicizzata solo dopo, e tra l'altro in particolare dal mio sindaco, perché io poi l'ho appreso dalla pagina Facebook del mio sindaco qualche giorno dopo l'8 maggio, senza fare menzione di hub logistico addestrativo, senza fare menzione di poligono, ma arriveranno i militari portando sicurezza, antincendio e altre cose, adesso non mi ricordo, comunque parole confortanti, al che uno, vedendo dei generali nella foto di rappresentanza, si domanda: ma cosa è successo? Cosa sta succedendo? Alla fine veniamo a scoprire che quasi 34.000 chilometri quadrati dei nostri territori sarebbero stati destinati a un poligono di tiro per armi pesanti, medie e leggere, e per 30 anni, qualora non ceduti permanentemente. Questo lo cito testualmente dal testo dell'accordo. Si sarebbe trattato praticamente di un'ipoteca. Questo ha creato una reazione nella cittadinanza. Credo per la prima volta, almeno nell'esperienza mia e di mia moglie, io abito qui da 3 anni, ma mia moglie è nata qui a Nicosia, si è costituita un sodalizio tra cittadini di comuni diversi, accomunati semplicemente dalla volontà di capirci qualcosa in quello che stava succedendo e di agire anche velocemente. Ci è stato promesso sviluppo economico, commercio, ma più studiavamo e più ci rendevamo conto che i casi precedenti, le aree precedenti in cui tutto ciò era stato instaurato negli anni passati, nei decenni passati, alla fine hanno sperimentato più che altro la decadenza anche sotto il profilo economico. Questo senza contare tutte le implicazioni che un'attività militare di quel tipo può portare sul territorio. Quindi possiamo dire, collegandomi anche all'intervento di Antonio Mazzeo precedente, che anche noi siamo stati oggetto di una forma di propaganda, se vogliamo un po' più goffa, meno organizzata, ma che comunque era volta a plasmare le nostre coscienze in modo che i cittadini dessero comunque il consenso, accogliessero a braccia aperte questo progetto, cosa che non è stata, in quanto i sindaci di Gange e Nicosia hanno, dobbiamo dirlo, velocemente revocato le loro delibere, e l'ultimo a revocare, che ha resistito un po' di più, è stato il sindaco Giuseppe Cucci di Sperlinga, che ha revocato 2 giorni fa.
Sì, quindi, infatti volevo chiederti anche, appunto, ma forse ci stavi arrivando, come vi siete organizzati per rispondere, no? Come forme, diciamo, cittadine di risposte a quanto stava succedendo.
Sì, allora diciamo che noi nel nostro piccolo siamo partiti semplicemente dallo studio della situazione. Ci siamo raccolti in quello che poi è diventato un comitato, l'abbiamo chiamato il Comitato Cittadino per la Difesa dell'Identità e dello Sviluppo. Identità perché stavamo subendo un attacco all'identità del territorio. Un hub di quel genere nel mezzo dei nostri territori comunali avrebbe voluto dire un mutamento dell'identità che lentamente dell'identità che abbiamo ereditato, cioè quella agricola, zootecnica, naturalistica, e quella che stiamo lentamente costruendo, cioè quella del turismo lento, dei camminatori. Dobbiamo ricordare che questa è una delle zone della Sicilia più ricca di boschi. Non è che ci sono molti boschi in Sicilia, qui abbiamo ancora i resti dei grandi boschi di roverelle che c'erano millenni fa, no? Mettere un poligono qua in mezzo voleva dire inibire completamente questa attività. Tra l'altro il poligono sarebbe sorto sulla via Francigena, interrompendo il collegamento fra Palermo e Messina, cioè un atto sconsiderato. Abbiamo appreso quindi, studiando, abbiamo scoperto una serie di, se vogliamo, di magagne. Abbiamo scoperto che l'esercito, con la Brigata Aosta di Stanza a Messina, sono anni che cerca una zona nel centro della Sicilia, area Madonio Nebro, di per esercitarsi. Abbiamo scoperto tutta una serie di questioni. E visto che l'arma con cui si cercava di allettare la popolazione era questo fantomatico sviluppo economico, che però gli economisti mi insegnano si fa sui dati e non sulle promesse. Cioè io non accetto una posizione che si definisce economica, ma che non esce dalla categoria dell'ipotesi. Cioè l'ipotesi non è economica, soprattutto se non è suffragata da dati. Siamo sempre nel regime della promessa. Ci promettevano sviluppo economico e a noi ci siamo detti: ma noi che sviluppo vogliamo per il nostro territorio?
Certo. Scusami, finisci
prego,
pure.
Prego, prego.
No, volevo anche riallacciarmi al fatto, a un comunicato Nomuos che spiega bene, tra l'altro, che diciamo questa nuova base militare è anche collegata alla chiusura o alla promessa della chiusura di un altro poligono di tiro, il poligono di tiro di Punta Bianca in provincia di Agrigento, dove tra l'altro anche lì, dal punto di vista delle battaglie territoriali, cittadine, diciamo sono battaglie che durano da anni. E infatti dicono appunto in questo comunicato: lo stesso esercito ha presentato il progetto della nuova base militare come alternativa a Punta Bianca. Peccato che ad oggi non esiste nessun documento, anche lì, che attesti da parte del Ministero della Difesa l'intenzione di lasciare Punta Bianca. Quindi appunto solo questo per contestualizzare un po' sia la parte di dissenso da parte degli abitanti di questi territori, un dissenso diffuso, sia le promesse, no, a cui facevi riferimento, che poi non portano appunto da nessuna parte.
Assolutamente. Tra l'altro, purtroppo, no, anzi, per fortuna, no, noi ci siamo svegliati, se vogliamo, abbiamo avuto un duro risveglio grazie a questa situazione. Ci siamo resi conto prima di tutto di cosa volevamo, di quanto amavamo il territorio e di cosa possiamo fare. Ovviamente un coinvolgimento di questo genere non potrà prescindere in futuro da guardare anche un po' oltre i propri confini comunali, perché ricordiamoci sempre che noi siamo qui in Sicilia. Basta fare una piccola ricerca storica per rendersi conto che la militarizzazione dell'isola non è un evento accidentale. Ed io non sono un esperto, però la posizione della Sicilia nel mezzo del Mediterraneo ha allettato sempre qualsiasi potenza del passato. Passiamo dai britannici fino agli statunitensi attuali, no? Quest'isola è sempre stata oggetto di interesse da questo punto di vista, e quindi non è un caso, secondo me, che ci sia anche da parte dell'esercito italiano, del Ministero della Difesa, un certo tipo di attenzioni che la popolazione, di cui la popolazione farebbe tranquillamente a meno. Tra l'altro, Punta Bianca che citavi, c'è la promessa di dismissione di Punta Bianca, ma dopo oltre 60 anni, ma perché? Perché li hanno beccati che non bonificavano. Nel 2017 l'ARPA addirittura si è resa conto, ma tutti questi proiettili che finiscono a mare, non vengono bonificati? Nel 2017, parliamo di oltre 50 anni dopo l'inizio delle attività nella zona di Punta Bianca, e comunque ancora oggi Punta Bianca è operativa.
Certo. Purtroppo le situazioni appunto sono tante, le conseguenze innumerevoli. Parlava prima anche Antonio Mazzeo delle conseguenze sulla salute nel caso di Lampedusa e degli accertamenti che si stanno facendo in questo senso. Noi purtroppo dobbiamo a breve passare alla nostra prossima diretta, e quindi volevo chiederti, insomma, un po' in chiusura di ricordarci se ci ci sono dei prossimi appuntamenti, se anche come poter rimanere, chi ci sta ascoltando, rimanere aggiornato su appunto lo sviluppo del vostro comitato e della battaglia che continuerete a portare avanti.
Sì, allora grazie. Noi attualmente siamo presenti su Instagram e Facebook, basta digitare Comitato Identità e Sviluppo nella barra di ricerca. E poi oggi colgo l'occasione per lanciare il canale Telegram, che è raggiungibile attraverso il collegamento chiocciola Comitato Identità Sviluppo, senza l'accento sulla A, chiocciola Comitato Identità Sviluppo, tutto attaccato.
Perfetto, e avete prossime iniziative? Come vi state organizzando per i prossimi passi?
Allora, attualmente stiamo facendo una prima riunione dopo queste revoche, domenica alle 9.45 presso il Baglio San Pietro, e lì discuteremo anche per la programmazione e l'organizzazione di una bella manifestazione che faremo nel borgo di Santa Venera, dove 52 famiglie di agricoltori e allevatori rischiavano di vedersi tolto il lavoro, la terra e la fatica di una vita e anche quella dei genitori da sotto i piedi.
Perfetto, Gennaro, grazie mille per questo aggiornamento, rimaniamo in contatto. A presto.
Va bene, grazie mille, grazie. Buona giornata.